Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti e benvenute, benvenuti da Cecilia Di Lieto. Riprendiamo la nostra settimana dagli studi di Via Olearo, le trasferte saranno tra un paio di settimane. Ringrazio comunque tutte e tutti i piacentini e piacentine che sono venuti a trovarci venerdì. Come sempre vi ricordo che potete comunicare con la trasmissione con SMS, Telegram e WhatsApp al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta@popolarenetwork.it, che c'è una pagina Facebook e una Instagram, Considera l'armadillo. E che potete scrivere anche a armadillo@radiopopolare.it per eventuali segnalazioni, critiche, osservazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Prima di presentarvi i nostri ospiti di oggi, fatemi dire che bravi, bravi quelli di OIPA, dell'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, perché si sono subito mossi quando hanno scoperto che a Marzabotto un vitello veniva messo in palio in una riffa, in una lotteria, insomma. Si sono mossi, il premio è stato cambiato, ma la richiesta di OIPA va avanti e dice che giustamente l'articolo 9 della Costituzione italiana tutela degli animali che tra l'altro godono, grazie al Trattato internazionale di Lisbona, la qualifica di esseri senzienti, e quindi loro dicono è tempo di introdurre a livello nazionale un divieto che impedisca di mettere in palio, in gare e riffe tutti gli animali e non solo quelli domestici. Oh, invece preparatevi, preparatevi, perché andiamo al mare, lo facciamo grazie a Luigi Musco, ben ritrovato, biologo marino e professore di zoologia dell'Università del Salento. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno a voi, agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
E grazie per essere tornato da noi e buongiorno e benvenuta anche a Francesca Necci, che è una giovane ricercatrice, anche lei dell'Università del Salento, ma anche della National Biodiversity Future Center. Che cos'è, professor Musco, questa sigla, questa nuova cosa con cui dobbiamo fare conoscenza?
Allora, il National Biodiversity Future Center raggruppa circa 1500 ricercatori di 48 istituzioni e partner diversi, è un progetto interamente italiano ed è il primo progetto che mette al centro interamente la biodiversità. Quindi è una enorme fucina di studi, di ricerche per studiare, valorizzare e anche ripristinare la biodiversità del nostro paese, da quella urbana a quella delle campagne a quella dei boschi, a ovviamente a quella del mare che interessa direttamente noi. È un grosso progetto europeo della Next Generation EU e ovviamente non ci siamo dentro.
Bravi, bravi, meno male. E a questo proposito, ma che cosa vuol dire restauro, insomma, ambientale quando parliamo di mare? Che cosa sono le azioni possibili?
Allora, innanzitutto dobbiamo dire un qualcosa di importante. Il restauro è ovviamente riportare qualcosa ad un suo stato originale o comunque nelle condizioni migliori possibili. Immaginate il restauro di una chiesa, di un palazzo. Il restauro ambientale ormai ha una lunga storia nell'ambito delle scienze ambientali, delle scienze naturalistiche, e a terra lo conosciamo bene, cioè per esempio ripiantare gli alberi di un bosco distrutto da un evento, da un incendio o da altro. dobbiamo però anche pensare che il mare è fondamentalmente la nostra nuova frontiera. A me preme sottolineare che conosciamo molto meglio la superficie della Luna e quella di Marte che non i nostri fondali oceanici, dove ci sono andate molte meno persone rispetto a quelle che sono andate sulla Luna. Quello che è importante sottolineare appunto è questa difficoltà e questa mancanza di una conoscenza completa dell'ambiente marino, che quindi va studiato, e quindi di volta in volta pensare ad azioni di ripristino delle condizioni naturali o comunque più naturali possibili di un ambiente marino devastato da un qualche evento, ovviamente in genere eventi di origine causati dall'uomo, allora è sempre una grande sfida, perché bisogna andare lì, studiare per bene quello che succede, quelli che sono gli organismi più idonei per poter vivere in una certa situazione e provare a riportarli lì e a ricreare gli habitat perduti.
Francesca Necci, giovane ricercatrice sempre dell'Università del Salento e del National Biodiversity Future Center, non lo dico bene come il professor Musco, ma ci siamo capiti, spero. Come mai?
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, naturalmente. Come mai, insomma, questa scelta di concentrarsi, insomma, su questo tipo di ricerca e di lavoro?
Ovviamente l'amore che io provo per il mare nasce fin da quando sono bambina. Mio padre è un pescatore apnista e mi ha insegnato ad amare e rispettare il mare, e mi spiegava, insomma, quali fossero gli habitat preferiti per quel tipologia di pesce o quell'altro. E successivamente ho intrapreso, insomma, lo studio nella biologia marina, e quando si è aperta questa opportunità di poter lavorare e, diciamo, di cimentarmi in nuove tecniche sul restauro ambientale marino, ovviamente sono stata subito molto entusiasta, in quanto comunque mi sono sempre occupata di conservazione dell'ambiente, perché trovo che sia fondamentale in questa epoca in cui effettivamente gli umani ce ne sono tanti, però in realtà gli abitanti di questa terra non siamo solo noi. Facciamo diversi danni, e capire come invece possiamo andare a recuperare l'ambiente penso che sia appunto fondamentale.
Certo, senta professor Musco, bene, voi agite, parliamo dell'Università del Salento, quindi avete già avviato un progetto pugliese o lo state avviando, ecco, ma che cosa concretamente vuol dire? Quali specie, quali habitat, quale, insomma, ci racconti di più?
Sì, come dicevo prima, tanto studio dietro. Sì, effettivamente stiamo collaborando insieme ad altre università, da Genova, da Napoli, la stazione zoologica, l'Università di Palermo, stiamo collaborando tutti insieme in questo grosso progetto di restauro sul mare, quindi noi siamo proprio nel come si chiama SPOC, questo raggruppamento di enti che si occupano prevalentemente di restauro marino, e noi abbiamo il caso studio Puglia e coste pugliesi.
Sì.
Se ne è parlato tanto, uno dei problemi principali che hanno caratterizzato le nostre coste è stata la pesca illegale del dattero di mare. È una delle tecniche più distruttive di pesca possibili, tant'è che è finita sull'Enciclopedia Britannica come esempio di devastazione prodotta dall'attività umana lungo le coste, e guarda caso è stata proprio l'Università del Salento 30 anni fa che ha spinto tanto da indurre poi il governo italiano e successivamente gli altri governi a intraprendere delle azioni punitive nei confronti di chi utilizzava questa tecnica distruttiva, che è fondamentalmente andare a spaccare la roccia per tirar fuori questi mitili, che sono litofaga, che sì, è il dattero di mare.
Certo.
Il problema fondamentale è che una volta spaccate queste rocce, con tutto ciò che sulle rocce cresce, ovviamente c'è una desertificazione, abbiamo notato che può permanere per decenni. Cosa stiamo facendo noi? Siamo innanzitutto andati lungo le coste maggiormente colpite da questo problema, le coste del Salento, per cercare di individuare qual è la situazione attuale. Abbiamo fatto un profondo studio, anche bibliografico ma anche sott'acqua, per andare a verificare quali sono le specie più idonee da poter andare a riportare in quelle zone che sono state precedentemente devastate. C'è una cosa importante da sottolineare, che spesso alla gente sfugge, cioè noi abbiamo delle foreste in terra rappresentate quasi esclusivamente da alberi o cespugli. In mare, a creare le foreste non sono solo le alghe o alcune piante come Posidonia,
sì,
ma anche gli animali. Infatti esistono le cosiddette foreste animali, pensate a coralli, briozoi, spugne, le grandi gorgonie. Creano degli habitat particolari che sono ricchissimi di biodiversità e favoriscono la biodiversità. Il nostro scopo è quindi quello di individuare quali sono le specie, e abbiamo già iniziato. Francesca ve ne parlerà probabilmente in maniera più approfondita,
sì,
perché in questo momento tra l'altro si trova proprio al mare a Porto Cesareo, perché
da lei viene da dire
sto portando avanti i suoi studi. Però quello che è stato fatto è riportare tre specie iconiche, quattro in realtà, ma iconiche formatrici di habitat, cioè si restaura un ambiente portando degli organismi che sono in grado essi stessi di creare habitat e quindi ospitare nuova biodiversità e favorire l'incremento della biodiversità.
E quindi adesso Francesca Necci ci dice lei quali sono queste tre meraviglie in grado di restaurare qualcosa. Pronto?
Eccomi, sì, essenzialmente come diceva il professore, il restauro che stiamo portando avanti, quello più superficiale, quindi parliamo di profondità tra i 5 e i 10 metri,
sì,
andremo a mettere una specie, un corallo, Platocora cespidosa si chiama.
Come si chiama? Come si chiama, Francesca?
Platocora cespidosa.
Sì.
E viene chiamato anche madrepora cuscino, assomiglia molto ai coralli, diciamo quelli della barriera corallina, soltanto che invece è nostro, è del Mar Mediterraneo.
Certo.
E insieme a questo corallo andremo a mettere una specie di spugna che, anche se non sembra, in realtà è un animale.
Sì.
E una spugna che si chiama invece Atlitina arofoba. Arofoba, questo, il nome viene proprio dal fatto che una volta che la porti fuori dall'acqua, quindi viene a contatto con l'aria, diventa completamente blu, e quindi essenzialmente non assolutamente non bisogna tirarla fuori dall'acqua.
Certo, certo.
E quello che praticamente vogliamo provare è a testare, a vedere se effettivamente può essere un buon approccio, è restaurare queste due specie insieme, e vedere se insieme hanno un miglior successo nel rimanere lì, nell'essere adese. Lo stesso stiamo facendo con Posidonia oceanica, che invece è una pianta,
sì,
e accoppiata alla spugna con Drilla nucula, che è una spugna, viene chiamata spugna nocciolina,
sì,
a forma proprio di nocciolina, una consistenza un po' viscida,
sì,
però in realtà abbiamo visto fin da subito che aderisce molto bene alla parte, quella del, diciamo, radicale della pianta, e l'aiuta tantissimo ad ancorarsi al substrato. Quindi effettivamente fin da subito questa tecnica si sta dimostrando abbastanza buona, e poi ovviamente dovremo monitorare per diversi anni,
certo,
questa attività, e vedremo se è effettivamente efficace. In realtà stiamo portando avanti anche delle attività in ambiente più profondo, dove appunto sono diversissime le specie rispetto a quello superficiale, a Porto Badisco, quindi nel mare, diciamo, Adriatico dall'altra parte,
sì,
e rispetto a Porto Cesareo, stiamo andando a prendere le rocce che sono si incastrano nelle reti dei pescatori. Quando praticamente vanno a pesca molto vicino alla costa, può capitare che qualche roccia con sopra tantissimi organismi, tra spugne, coralli e tanto altro, si incastrano tra la rete, quindi noi essenzialmente le riprendiamo e le andiamo a rimettere in mare per vedere se effettivamente questa tecnica può essere un'attività che nel tempo può andare, diciamo, a ripopolare, per vedere se queste rocce, per esempio, quello che ci vive all'interno e sopra può sopravvivere, e, diciamo, per rendere meno impattante quella che è l'attività di pesca.
Certo.
E poi c'è un'altra attività ancora che invece stiamo tentando di andare a reinserire, degli animali, dei briozoi, che sono simili, diciamo, ai dei coralli, sono sempre delle strutture coloniali insieme a delle alghe coralline, su dei substrati artificiali, quindi essenzialmente sono queste tre le grandi attività che stiamo portando avanti.
E beh, mi sembra un gran lavoro, professor Musco, ma quindi insomma il tentativo è quello di ritornare dopo la devastazione della pesca al dattero di mare. Peraltro mi faccia dire che io ho dedicato un capitolo intero del mio libro proprio al dattero di mare, perché feci una puntata con il professor Danovaro proprio su questa animale e l'allucinazione, diciamo così, della cosa comporta il traffico di quell'animale e quindi la devastazione ambientale, come diceva lei. Quindi, professor Musco, stiamo dicendo che insomma il tentativo è quello di riportare un territorio devastato. Lo ricordiamo che per prendere i datteri di mare vuol dire distruggere letteralmente intere scogliere, insomma, e questo è il tentativo. Ma perché è proprio necessario che l'uomo intervenga, non è che la natura ce la farebbe da sola?
Allora, sì e no. Voglio innanzitutto dire che con il professor Danovaro abbiamo collaborato molto in passato e tuttora collaboriamo, perché anche lui è all'interno del National Biodiversity Center.
Cioè, me lo saluti,
Sì, assolutamente. La domanda è molto interessante. Perché? Perché la natura spesso fa da sola, nel senso che spesso non è assolutamente necessario intervenire, perché la natura può essere in grado, se è ben protetta, di riprendersi. Fondamentalmente è necessario un requisito: la forma di impatto che ha determinato la devastazione di quegli habitat, di quegli ecosistemi, deve essere cessata, ovviamente, perché altrimenti è totalmente inutile. Se cessa questa azione, per esempio, ipotizziamo un fondale strascicato pesantemente che viene chiuso in qualche modo, è altamente probabile che quel fondale sia in grado naturalmente di riprendersi e riportare pian piano le specie che sono state perdute a causa dell'attività antropica. Nel caso specifico del dattero di mare abbiamo visto che in realtà ciò non succede. Sono stati effettuati monitoraggi per molti anni ed è stato visto che fondamentalmente si crea una situazione particolare. Se spacco la roccia, la roccia rimane bucherellata tipo un gruviera, quei buchi diventano la tana per una serie di ricci di mare, in realtà le due specie principali di ricci di mare che abbiamo in acque superficiali. I ricci sono dei brucatori, sono fondamentalmente come le pecore, loro se ne vanno in giro e con cinque dentini, una bocca molto particolare, vanno a sgrattare tutto ciò che cresce e quindi sgratta per mangiarlo. Sgrattando portano via tutte le larve, tutti i propagoli degli organismi che stanno tentando di ricolonizzare quelle aree. Se poi io vado a pescare tutti i saraghi, tutti i grossi pesci che possono mangiare i ricci, ho completato il ciclo e quindi fondamentalmente quella zona rimarrà desertica. Noi cosa stiamo facendo? Siamo andati nell'area marina protetta di Porto Cesareo, nella zona A, e ringrazio per questo l'area marina protetta e Paolo D'Ambroso, che è il suo direttore, che ci sta supportando tantissimo in questo. Quella zona dell'area protetta di Porto Cesareo è completamente protetta, è impossibile farci qualunque cosa, quindi noi siamo certi che lì non ci sarà alcuna forma di impatto che possa disturbare le nostre azioni. E vogliamo in questo modo cercare di capire se con il nostro aiutino e con questo particolare esperimento, con questo approccio cosiddetto multispecie che ha descritto Francesca, se è possibile dare una botta di vita al sistema e farlo ripartire.
Mi piace questa idea della botta di vita, perché è meravigliosa. E senta, ma adesso abbiamo ancora pochi minuti, ma non so, chi è che mi dice qualcosa di più sulla spugna? Sapete, non ho mai fatto una puntata sulla spugna. Questa è una grave, grave mancanza di considerare l'armadillo. Cercherò di rimediare, ma intanto qualcuno me la racconta un po' la spugna. Che dice, professore o Francesca?
Professore,
le tocca l'interrogazione.
Sì. Tra l'altro le ho spiegate poche settimane fa ai miei studenti. Anzi, a proposito, ci tengo a dire che ci sono un sacco di studenti interessati a questa attività. Addirittura di una studentessa è venuta apposta dalla Bicocca di Milano per fare la sua tesi qui sull'attività di restauro ambientale.
Fantastico.
Quindi è molto promettente. I giovani ci tengono molto ed è molto promettente il tutto. Allora, cosa sono le spugne? Le spugne venivano in passato, diciamo nel 1800, considerate piante, perché era strano vedere questi animali, queste concrezioni, diciamo, bucherellate, che crescevano sulle rocce. Si è poi scoperto che in realtà sono animali veri e propri, con le proprie larve, fanno la loro riproduzione, che hanno una caratteristica, quella di avere delle camere centrali all'interno che sono forate, vuote, all'interno delle quali avviene un processo di filtrazione efficientissimo. Loro sono in grado di risucchiare l'acqua di mare,
sì,
prendere tutto ciò che è in sospensione nell'acqua di mare, quindi batteri o sostanza organica, particellato organico, e mangiarselo, restituendo acqua pulita. Quindi sono animali fantastici, perché sono fondamentalmente i filtri del mare. La presenza delle spugne non fa altro, cioè quindi far riportare le spugne non fa altro che favorire un mare pulito. Ed è quello che succede, per esempio, nel nostro coralligeno, che questa spettacolare formazione che stiamo anche lì tentando di ripristinare in alcune aree impattate, ma anche nei porti. Pensate che nei porti la presenza delle spugne riduce di molto il carico organico prodotto chiaramente all'interno di un sì, luogo chiuso. Quindi sono animali fantastici.
Che meraviglia. Francesca Necci, allora, ricercatrice anche sul campo, anzi in acqua, mi viene da dire. Francesca, quando vi aspettate, cioè cosa... Sono talmente entusiasta che non trovo neanche le parole, ma immagino che insomma i primi segnali, come cosa ci si aspetta? Quanto tempo bisogna aspettare?
Di solito nel restauro ambientale, per vedere l'effettiva efficacia di un'attività, bisogna aspettare almeno un anno, perché effettivamente diciamo un completo ciclo di tutta la stagionalità.
Certo.
Per esempio nel nostro caso noi le spugne le abbiamo, per ancorarle al substrato abbiamo creato dei supporti, dico abbiamo perché siamo in realtà tantissimo, io sono solo portavoce in questo caso, mi aiutano quotidianamente Valerio, Francesca, Emanuele, ma anche Giulio e Michele, insomma siamo tantissimi perché poi come dicevo le attività sono tante,
sì.
Abbiamo creato queste gabbiette di alluminio per poi inserire all'interno la spugna che poi piano piano si va a riancorare proprio al substrato.
Sì.
E quindi bisogna aspettare magari anche proprio tutta la stagionalità per vedere se magari le tempeste potrebbero,
certo,
andare a disancorare questi animali. E quindi essenzialmente quello che speriamo è che rimanga tutto lì in primis e che poi possa anche essere diciamo un aiuto a tutta la biodiversità associata a questi ambienti, che appunto sia a livello di abbondanza, ma proprio anche di tutte le altre specie che potrebbero utilizzare quello che noi abbiamo, gli animali e le piante che abbiamo reintrodotto, come rifugi, come per diciamo sfuggire predatori,
certo.
E quindi essenzialmente andremo a valutare anche queste tecniche che possono essere efficaci da questo punto di vista.
Fantastico. Senta, professor Musco, insomma, lei ci ha detto che quindi ci sono tanti giovani che sono insomma interessati e immagino anche entusiasti di poter fare questo tipo di esperienze.
Sì, sì, abbiamo già 4 studenti magistrali che stanno collaborando e ovviamente strettamente con Francesca che li sta coordinando in maniera eccellente, devo dire, più una serie di studenti delle lauree triennali, quindi ragazzi più giovani che sono interessati proprio a studiare e approfondire l'argomento. Quindi avremo già una decina di studenti e in più appunto la studentessa che ha saputo delle nostre attività e è voluta venire dalla Bicocca qui, abbiamo fatto un accordo speciale con l'Università della Bicocca e quindi sì, son contento perché è un'attività promettente e poi è lo scopo del National Biodiversity Future Center, cioè quello di creare una nuova generazione di scienziati in grado di affrontare queste sfide, che ricordo sono le sfide europee, la Nature Restoration Law l'agenda 2030 delle Nazioni Unite, puntano tutti a creare uno stile di vita sostenibile e laddove necessario intervenire per riportare il sistema a condizioni, diciamo, più idonee.
Senta, lei diceva all'inizio che di questa struttura fanno parte più di 1500 ricercatori, ecco, se dovesse dire percentualmente sul mare quanti sono concentrati, visto che si parla di biodiversità a tutto campo, diciamo, a tutto tondo.
Allora,
no, perché il mare, insomma, è amato e trascurato molto spesso, quindi no, non le chiedo dei numeri precisi, ma la sua percezione qual è?
No, devo dire che si sta dando molto molto rilievo al mare, perché c'è una componente di scienziati che sta studiando proprio la biodiversità, quindi va a valutare la presenza di specie, la loro evoluzione nel tempo, le previsioni in base ai cambiamenti climatici, di quali sono le aree che possono soffrire di più. È un altro gruppo a cui appartengo anch'io e anche Francesca, che si sta invece occupando di agire direttamente con attività di restauro. No, siamo un bel gruppo, siamo rappresentati bene, e poi gli altri gruppi ovviamente guardano alla biodiversità terrestre e addirittura alla biodiversità urbana, che è molto molto importante. Me lo insegnate voi che vivete a Milano quanto possa essere importante la biodiversità in una grande città.
Decisamente. Allora, io ringrazio enormemente i nostri ospiti. Prima di salutarvi, però, devo far fare a Francesca, a lei no, professor Musco, perché gliel'ho già fatto il gioco di considerare l'armadillo, se non ricordo male.
Sì.
E allora invece Francesca Necci, il gioco è facile facile, ma lei avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
Domanda difficile. Penso un tonno rosso,
un
probabilmente.
tonno
Un
rosso.
tonno rosso, sì, perché comunque è uno dei predatori apicali del Mediterraneo, quindi ha una sorta di rilevanza. E allo stesso tempo sto sempre anche al supermercato, quindi mi conoscono tutti. E, no, a parte queste
No, certo. No,
banalità,
no, no.
però no, mi piace molto. Ha una grandissima capacità di nuoto, può nuotare per tantissimo tempo e nuota indisturbato,
certo.
proprio.
Salvo quando incontra, insomma, qualche umano di troppo. Va bene, ma molto bene. Allora, tonno rosso non ce l'avevo. Forse ci avevo un pinna gialla da qualche parte, ma quello rosso ancora no. Quindi grazie Francesca per aver arricchito
Grazie a
il
voi.
nostro bestiario. Vi ricordo che abbiamo parlato con Luigi Musco, biologo marino e professore di zoologia, e Francesca Necci, ricercatrice, tutti e due dell'Università del Salento, ma anche del National Biodiversity Future Center. Grazie veramente per il vostro lavoro, per la vostra conoscenza e per la vostra passione, e anche per essere stati qui a considerare l'armadillo. Grazie davvero.
Grazie, grazie Cecilia, grazie.
Grazie a lei, arrivederci.
E io non ho ringraziato Rosario Balestrieri che mi ha suggerito questa storia.
Armadillo.
Lo sentiremo prossimamente con la sua rubrica. Invece noi ci sentiamo domani dalle 14 alle 14:30 per un'altra puntata della trasmissione. E quindi Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti e vi lascia con Matteo Villacci e il suo splendido Jack.